Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Buongiorno e ben ritrovati a Chiesa in diretta da Luisa Nitti.
E da Paolo Tognina. Mercoledì scorso, lo avrete sicuramente già sentito, è stato finalmente trovato l'accordo tra le chiese, quella cattolica e quella evangelica riformata, e l'autorità cantonale ticinese sull'insegnamento della religione nella scuola pubblica. Sarà questo l'argomento con cui apriamo questa nostra puntata domenicale.
Di Međugorje e delle presunte apparizioni mariane ci occuperemo invece nel nostro secondo servizio. È recentemente uscita l'edizione italiana di un corposo volume dello studioso inglese Donald Anthony Foley, in cui l'autore si esprime in maniera molto critica, per non dire incredula, sull'argomento.
Un papa giovane e bello che risponde al nome di Pio XIII. Lo ha immaginato in una serie TV in 10 puntate il regista italiano Paolo Sorrentino, una serie interessante dove al regista non importa esprimersi né pro né contro la Chiesa o il papato, ma piuttosto indagarne con la sua tipica cifra stilistica alcuni aspetti controversi.
Ma vediamo adesso nel dettaglio che cosa attenderà i ragazzi ticinesi a partire dal 2019 alla voce Ora di Religione.
Una prima, per certi versi timida, novità per quanto concerne l'insegnamento della religione nella scuola media nel Canton Ticino. Dopo anni di proposte, veti, dibattiti e sperimentazioni è stato trovato un compromesso. Le chiese cattolica romana ed evangelica riformata e l'autorità cantonale si sono accordate intorno a una formula molto semplice: mantenimento dell'ora di religione confessionale facoltativa, evangelica riformata e cattolica romana, nei primi 3 anni della scuola media, rinuncia all'insegnamento confessionale della religione in quarta media, sostituita da un corso obbligatorio sulle religioni nel mondo. Come si caratterizzerà questa nuova materia che dovrebbe essere introdotta a partire dal settembre 2019? Il vescovo di Lugano, Valerio Lazzari.
Storico, se si vuole, ma anche molto concreto, realistico, che permette di perseguire oggi un bene reale, che è quello di dare degli strumenti culturali a tutti i nostri ragazzi per confrontarsi con il mondo delle religioni, con le diverse religioni, che è un tema evidentemente del nostro tempo.
Eva Hun, esperta per l'insegnamento della religione evangelica, come valuta il compromesso raggiunto?
La Chiesa riformata in Ticino dal 2003 ribadisce il fatto che in una società sempre più multietnica, per riuscire ad avere un'educazione alla cittadinanza adeguata di tutti gli allievi, sarebbe di arrivare effettivamente a un insegnamento aperto a tutti dalla prima alla quarta media.
Il nuovo scenario presentato ufficialmente mercoledì scorso vede la Chiesa cattolica, che vuole quindi dire la diocesi e la sua guida, cioè il vescovo, sostenere per la prima volta la rinuncia all'ora confessionale di religione, sostituita da un'ora obbligatoria gestita dal cantone e destinata all'insegnamento della storia delle religioni a tutti gli allievi. Perché è importante un insegnamento di storia delle religioni nel quadro della scuola pubblica? Il consigliere di Stato Manuele Bertoli.
La dimensione culturale della religione è comunque un sapere importante oggi, sia nella nostra società, che vede sempre di più convivere persone che hanno esperienze e vissuti religiosi diversi, sia per comprendere quello che succede al di fuori del nostro paese.
La proposta elaborata dalla diocesi è da considerare un punto d'arrivo o potrebbe aprire la strada a ulteriori sviluppi? Eva Hun.
Per noi indubbiamente un punto di partenza, e fondamentalmente l'impressione che ho avuto durante la conferenza stampa è che non siamo gli unici ad avere questa visione.
Scopo della nuova materia è quello di consentire a tutti di uscire dalla quarta media con una visione, seppur superficiale, del mondo delle religioni. La proposta intende anche tenere conto dell'evoluzione in atto nella società attuale, caratterizzata da una certa disaffezione nei confronti delle chiese storiche e dalla crescente presenza di altre religioni. Ai concorsi per l'insegnamento di storia delle religioni potranno partecipare tutti i docenti in possesso dei titoli e dei requisiti necessari all'insegnamento di questa specifica disciplina a livello di scuola media, senza esclusione di principio dei laureati in teologia, scienze religiose o scienze della religione. Il governo allestirà entro breve un messaggio di modifica della legge della scuola per recepire l'accordo raggiunto.
Passiamo ora ad un altro tema che accende gli animi, questa volta soprattutto in casa cattolica. Lo scorso 13 novembre alla Facoltà di Teologia di Lugano si è parlato di Medjugorje e delle sue presunte apparizioni mariane. Protagonista della serata Donald Anthony Foley, autore di numerosi saggi su Fatima, Lourdes e appunto anche la nota località della Bosnia Erzegovina.
Sì, una conferenza preceduta da polemiche. Foley, come noto, è molto critico nei confronti di Medjugorje, ma il suo volume nella nuova e aggiornata traduzione italiana sarà pubblicato dalla Facoltà di Teologia come contributo, hanno spiegato, alla ricerca scientifica sul tema. Un libro discusso, quindi. Qualcuno alla conferenza dell'altra settimana ha detto che andrebbe bruciato piuttosto che pubblicato, ma forse proprio per questo è ancora più importante occuparsene. Gino Driussi ne ha intervistato l'autore.
Donald Anthony Foley, sono già stati pubblicati moltissimi libri su Medjugorje, perché ne ha scritto uno anche lei, con quali obiettivi?
Ebbene, tutto è cominciato perché nel 2002 ho scritto un libro sulle apparizioni approvate dalla Chiesa, cioè quelle di Lourdes, Fatima e altre come Guadalupe. Poi ho iniziato a interessarmi a quelle non approvate o che sono dubbie e piano piano ho assemblato del materiale. Mi sono reso conto che tra queste Medjugorje era la più importante, per cui ho finito per scrivere un voluminoso libro apparso in inglese nel 2002. E poi in una seconda edizione aggiornata, visto che continuavano a verificarsi parecchi sviluppi nel 2011. Ora esce invece in traduzione italiana. Volevo affrontare la questione con una mente aperta, perché conoscevo molte persone che vi si erano recate. Io stesso vi sono andato nel 1988. Così mi sono imbattuto in un libro che conteneva la trascrizione delle interviste registrate a caldo da due frati con i veggenti durante i primi 10 giorni. Una volta letta la trascrizione in inglese, mi sono reso conto che le apparizioni di Medjugorje erano completamente diverse da quelle di Fatima. E poiché, come detto, avevo già scritto un libro sulle apparizioni approvate, sapevo che in queste ultime c'era una specie di schema che si ripeteva. Ad esempio, la Vergine non appariva spesso, non parlava molto, ma era estremamente precisa e il suo messaggio era ben definito. Inoltre, appariva a dei bambini più che a degli adolescenti. Così, una volta che ho iniziato a studiare attentamente le registrazioni e gli scritti su questo tema, mi è sembrato che ci fossero seri problemi con Medjugorje. Per questo ho proseguito nella stesura del libro.
Il titolo del suo libro ha un punto di domanda: visioni celesti o inganno religioso? In realtà, però, lei una risposta la dà, perché nelle sue conclusioni dà un giudizio molto negativo sul fenomeno Medjugorje. Riassumendo, dopo aver esaminato e analizzato le registrazioni delle interviste fatte ai veggenti, lei afferma che le visioni dei primi 10 giorni, a partire dal 24 giugno 1981, possono sì essere ricondotte a un intervento non umano, che tuttavia ha i caratteri propri del fenomeno preternaturale, ossia non sovrannaturale, e quindi, dice lei, addirittura demoniaco. Come è giunto a queste conclusioni?
Come le ho detto, ho affrontato la questione con la mente piuttosto aperta, ma dalle registrazioni era ovvio per me che ci fossero dei problemi. Non c'era un messaggio vero e proprio. La dinamica dei dialoghi era diversa da quella di Fatima o di Lourdes. La gospa, come la chiamano i veggenti, non iniziava a parlare, ma rispondeva soltanto quando i veggenti le facevano una domanda. Ad esempio, le avevano chiesto per quanto tempo sarebbe rimasta con loro, e la gospa rispose: quanto volete. A me non è sembrata una risposta molto seria, se veramente era la Madonna a parlare con loro. E potrei citare molti altri esempi. L'altra cosa importante, penso, è che se si guarda ai racconti delle apparizioni di Fatima, Lourdes e di tutte quelle approvate dalla Chiesa, quando appare, la Madonna lo fa istantaneamente. Invece a Medjugorje, la gospa appare emergendo gradualmente dalla nebbia alla luce, come si evince chiaramente dalle registrazioni. Gli eventi di Medjugorje non si svolgono come le apparizioni approvate, non avvengono nello stesso modo. Quanto alla possibilità di un'origine diabolica delle visioni iniziali, vorrei dire questo. Nel 1941, quindi 40 anni prima, non lontano dalla collina del Podbrdo, dove sono avvenute le prime presunte apparizioni della Vergine Maria, ci fu un terribile massacro in un luogo chiamato Surmanci, dove circa 500 serbi furono massacrati dagli Ustascia, i fascisti croati. Molto vicino a Medjugorje, dunque, fu commesso questo terribile crimine mai espiato per davvero. Penso che questo sia il genere di cose che potrebbe dare un'opportunità al diavolo. Inoltre è appurato che le prime due veggenti, Ivanka e Mirjana, si erano recate sul Podbrdo, dove poco dopo sarebbe avvenuta la prima apparizione, per fumare delle sigarette rubate e ascoltare musica rock. Quindi siamo lontani dai bravi bambini di Fatima. Le due ragazze erano lì per fare qualcosa di sbagliato. E questa può essere stata un'opportunità colta dal diavolo.
L'autorità della Chiesa Cattolica non si è ancora ufficialmente pronunciata su Medjugorje. Nel 2010 Papa Benedetto XVI aveva nominato una commissione presieduta dal Cardinale Camillo Ruini, commissione che 4 anni più tardi ha consegnato il suo rapporto a Papa Francesco. Da quanto si è saputo, lo ha detto peraltro anche il Papa in un'intervista, sembrerebbe che la Commissione abbia riconosciuto la soprannaturalità solo delle prime 7 apparizioni, ma lei critica il modo in cui la Commissione ha lavorato in merito a queste prime apparizioni. Che cosa ci può dire a questo proposito?
Rimango infatti davvero un po' perplesso su come la Commissione sia arrivata a questa conclusione. Ho l'impressione che i suoi membri non abbiano ascoltato i nastri né letto le trascrizioni. Dai rapporti si sa che loro hanno intervistato i veggenti e sono andati a Medjugorje. Mi chiedo quindi se non siano stati influenzati più da questo genere di contatti personali che da un'analisi degli indizi originali. Penso pure che siano stati colpiti oltre misura dagli aspetti pastorali. Papa Francesco ha detto di credere poco a Maria, capo ufficio della posta, che invia messaggi tutti i giorni. Sembra dunque che il Papa abbia un'idea un po' diversa da quella della Commissione. Vorrei anche rilevare che se la Vergine fosse realmente apparsa le prime 7 volte, lo avrebbe fatto sapendo che poi i veggenti avrebbero fabbricato decine di migliaia di visioni non autentiche. Non posso credere che la Madonna avrebbe fatto questo perché, ovviamente, conosce il futuro. Penso quindi che questo costituisca un grosso ostacolo alla tesi che i primi 7 avvenimenti siano autentici, mentre gli altri no, e che si sia fatta una specie di distinzione del tutto inutile.
Donald Anthony Foley, non c'è dubbio che Medjugorje ha provocato molte conversioni in tutto il mondo. Lo stesso arcivescovo polacco Henry Koser, inviato nei mesi scorsi dal Papa a Medjugorje per esaminare la situazione pastorale e non la questione delle apparizioni, si è espresso molto positivamente sui frutti spirituali che ricevono i pellegrini di Medjugorje. E c'è chi dice, citando il Vangelo di Matteo, che un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Allora, com'è possibile che, se, come dice lei, l'albero di Medjugorje è cattivo, possa produrre frutti buoni?
Guardiamo cosa dice realmente Gesù nei Vangeli. Egli afferma: li conoscerai dai loro frutti. La sua attenzione si concentra maggiormente sul loro modo di essere, piuttosto che sugli effetti che essi possono provocare. Questo è un punto centrale. Non nego che Medjugorje abbia prodotto effetti positivi, quali le conversioni e le confessioni, tanto più che l'atmosfera religiosa là è molto più forte che non in Occidente, dove la Chiesa è in declino. C'è poi un altro fatto. Come gli è stato chiesto, l'arcivescovo Hoser guarda la situazione da un punto di vista pastorale, proprio come un parroco. Se la gente va a messa e si confessa, è felice. Nel caso contrario, no. Non si preoccupa più di quel tanto del perché le cose stanno così. Ecco perché penso che sia necessario trovare un equilibrio tra l'aspetto dottrinale e il contenuto dei messaggi. Hanno senso? La questione si è troppo sbilanciata. Spero dunque che in futuro, per riequilibrare le cose, altri mettano più enfasi al posto giusto.
Dal dibattito sulle apparizioni nel santuario di Medjugorje alla vita tutta inventata di un papa, con l'aiuto di uno storico del cristianesimo, il professor Federico Ruozzi, Corinne Zauk riflette sul significato della serie televisiva The Young Pope, realizzata lo scorso anno da Paolo Sorrentino.
Chi sei tu, Lenny?
Buono e cattivo.
Dicono che lei sia un santo.
Se sono un ragazzo dagli occhi azzurri, io avrei dovuto essere il papa.
Io in lei vedo il riflesso di Gesù Cristo.
Il potere e conoscenza.
Io so come fargli firmare le dimissioni. Vuoi che questo mondo paghi per lo sgarbo che ti ha fatto? Sarai un pessimo papa. Il peggiore.
Io sono pronto a scatenare una guerra che non avrà mai fine contro di voi.
Hanno scelto un papa che non conoscono. E quest'oggi hanno cominciato a capirlo.
Cosa hai intenzione di fare?
La rivoluzione.
Santità, chi è lei?
Già, ma chi è questo giovane papa americano, questo Lenny Belardo, di cui la serie è andata in onda lo scorso anno su Sky e vista già da oltre 1,5 milioni di persone in tutto il mondo, racconta la vita a partire dall'indomani della sua elezione al soglio pontificio. Diciamo innanzitutto che Pio XIII è un personaggio di fantasia, un personaggio nato dalla fantasia del regista italiano Paolo Sorrentino, un regista visionario che ha alle spalle film quali Il Divo sulla vita del senatore a vita Giulio Andreotti, La grande bellezza o ancora il più recente La giovinezza. In questa serie, dalla complessiva durata di 10 ore, potere, giovinezza e bellezza confluiscono in un unico personaggio, in questo Lenny Belardo, in questo giovane e bel papa i cui panni vengono efficacemente indossati dall'affascinante Jude Law. Siamo in un mondo di pura fantasia, dicevamo. Pio XIII non è mai esistito. E se il suo personaggio è altamente improbabile, per tanti versi anche paradossale, la vicenda che lo vede protagonista è calata in un presente a noi prossimo e ambientata in un Vaticano perfettamente ricostruito e identificabile. E quindi la prima domanda che ci viene da fare è questa: ma a che genere cinematografico stiamo assistendo? Surreale, parossistico, fantareligioso? A rispondere a questa, come alle altre domande che la visione di questa serie suscita, abbiamo interpellato Federico Ruozzi, ricercatore in storia del cristianesimo presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Perché, seppur di fantasia, seppur inventata, una serie che mette in scena un papa molto ci dice sulla contemporaneità, sulla Chiesa, ma anche sui suoi fedeli.
Alcuni miei colleghi che hanno tentato di capire meglio il fenomeno lo hanno inserito in questo genere, che è quello della ucronia pontificia, l'hanno chiamata così, che è un genere letterario. Comunque si inserisce nel filone del racconto delle vite dei pontefici, qui poi non chiaramente ispirandosi ad un pontefice in particolare, ecco perché ucronia, perché immagina un pontefice che in realtà non è mai esistito, Pio XIII, perlomeno adesso, poi non si sa.
Sorrentino è un regista particolare, difficilmente lascia indifferenti. O si ama questo suo sguardo visionario, incantato e disincantato al tempo stesso, quel suo tocco di magia con cui colora il quotidiano, o invece no, lo si detesta, in pratica per gli stessi motivi. Il mondo che porta in scena risente del fascino della decadenza, i suoi personaggi sono per lo più portatori di stati d'animo esasperati, che però in diversa misura abitano anche noi. Che cosa, a suo avviso, professor Ruozzi, ha spinto Sorrentino ad occuparsi del Vaticano e del suo primo inquilino?
In realtà c'è un filo comune che lega gli ultimi suoi film, che è un po' quello di cercare di indagare il tentativo della solitudine, la solitudine e il potere. Questo è il grande sottotesto che in un qualche modo gioca anche questo The Young Pope. Qui in particolare ci introduce nelle stanze vaticane, nelle dinamiche dei rapporti tra i cardinali, nelle tentativi di imporre un candidato meno all'interno del conclave, nei giochi di potere della stessa Chiesa, cosa che non è per nulla nuova e per uno storico, per un telespettatore forse anche in tempi di Vatilix fa effetto, ma per uno storico della Chiesa non è nulla di nuovo. Però appunto qui viene messo effettivamente sotto i riflettori il potere e la solitudine del potere, qui la solitudine anche della fede, perché sostanzialmente poi questa figura è sostanzialmente sola. Poi in che modo e come, chi è? Il telespettatore lo segue, lo cerca di capire attraverso puntate dopo puntate, ma è sostanzialmente questo il tema.
Ma chi è questo Pio XIII che Sorrentino immagina idealmente succedere a Papa Pacelli, dovendolo definire con due categorie che ci sono particolarmente care quando parliamo di pontefici? È una figura progressista o piuttosto un conservatore?
È una domanda a cui difficilmente si riesce a dare risposta, perché può apparire molto conservatore all'inizio, ma in realtà poi si sposta e sembra capace di gesti di un amore infinito e anche di un'apertura rispetto invece alla chiusura che apparentemente sembrava avere dato alla Chiesa. Sembra conservatore, ma fuma e se ne frega dei divieti e fuma nei palazzi apostolici, indossa una tuta bianca con il cappuccio e poi però ripristina tutta una serie di apparati che il Concilio Vaticano II aveva messo nell'armadio, dai flabelli alla sedia gestatoria. Beve Cherry Coke e passeggia indistintamente fuori dal Vaticano parlando con una prostituta.
Così come accade anche per altri personaggi chiave, come il suo antagonista, per esempio il segretario di Stato Cardinal Vojello.
Di solito il luogo comune vuole le trame giocare nell'area conservatrice della Chiesa, mentre invece Vojello, il segretario di Stato, è progressista, ma in un qualche modo trama le spalle del Pio XIII per farlo dimettere. Però poi scopriamo che va a trovare questo ragazzo disabile, quindi e tutti questi personaggi sono effettivamente un po' avvolti in questo chiaroscuro che penso è la forza di Sorrentino e di questo The Young Pope.
Ascoltiamo ora una scena molto bella in cui Papa Pio XIII dà una lezione di preghiera ad una giovane ragazza che non riesce ad avere un bambino.
Santo Padre, mi insegnerebbe a pregare?
Comincia ad alta voce. Vediamo come lo fai.
Beata Vergine Maria, fammi la grazia di farmi rimanere incinta.
La preghiera non deve essere un elenco di richieste, Esther. Deve essere un'occasione di comprensione. Mentre preghiamo, riflettiamo nel modo più elevato possibile, perché qualcuno possa soffiare pensieri al nostro orecchio. Quel qualcuno lo chiamiamo Dio, o come in questo caso, la Madonna di Lourdes.
Va bene, allora ricomincio. Beata Vergine Maria, il Signore non punisce la bellezza, come mi ha detto una persona a te molto cara. Questa frase mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto comprendere che forse, facendo della mia bellezza un dono, potrei anche ricevere della bellezza. E se allora donare la mia bellezza significasse ricevere la bellezza che io desidero tanto, la bellezza di una nuova vita, la bellezza di un bambino.
Sì, ora stai pregando.
Finzione o non finzione, questa scena potrebbe venire ripresa in qualsiasi lezione di catechismo sul tema della preghiera.
Sì, la preghiera effettivamente ritorna anche qui al centro, mentre spesso in alcune fiction televisive di santi a cui ci hanno abituato i teleschermi, santi, preti e papi, fiction molto superficiali, in realtà appunto quello che viene a mancare è il lato della preghiera. Qui la preghiera, paio di occasioni, di episodi sono molto molto belle, quando si ferma a pregare in mezzo ai due cammini, insomma la preghiera ritorna anche qui al centro rispetto a un pontefice che molti ritengono che non creda nemmeno in Dio e nello Spirito Santo, quindi anche qui è contraddittorio. E poi c'è questa grande idea dell'assenza, perché anche qui l'altro grande tema di The Young Pope è l'assenza. L'assenza che ossessiona Pio XIII rispetto all'abbandono dei genitori, quindi a un ipotetico ritorno, e anche la sua assenza fisica, perché in un tempo di Twitter, di Facebook, di social network, di selfie, qui sembra appunto fa applicare il magistero dell'assenza, cioè il Papa non si vede e quindi tutto l'apparato della macchina, della produzione del merchandising agiografico devozionale viene in un qualche modo deprivata della materia prima.
Una serie direi da vedere per confrontarsi da un lato con questi grandi temi come questo appunto dell'assenza, come ci ha appena raccontato il professor Federico Ruozzi, assenza di immagine, assenza di un padre, una madre e anche assenza di Dio che in tutta questa serie viene sinceramente cercato e a volte anche trovato. Vi auguro una buona visione di questa serie dal titolo inglese The Young Pope, il giovane papa, che potete trovare anche in commercio presso qualsiasi rivenditore di DVD.
E con questo servizio anche questa domenica siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione. Grazie per essere stati con noi. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica.